In altre parole.
Scoccano in questo preciso istante le 8:18. Non capita spesso di riuscire proprio a indovinare l'ora al secondo. Ebbene, stamattina sono riuscito a farlo. È un caso in realtà, ma ci si rallegra anche delle piccole cose. E siamo all'ultimo incontro di questa settimana con Marco Aime. Ricordo che li potete riascoltare tutti sul nostro podcast rsi.ch/rete2. Marco Aime, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Siamo vecchi. Non io e Marco Aime, anche se anche noi abbiamo i nostri anni. Siamo vecchi in Europa, siamo vecchi in Svizzera. Di pochi giorni fa è la notizia che l'unica fascia di popolazione che sta crescendo in Svizzera è quella over 65. E questo vale anche per l'Italia, ancora di più per l'Italia, ma in generale è una media europea. Mentre Marco Aime, è completamente diversa la situazione nel continente africano.
Qui siamo a un ribaltamento, siamo in una situazione che potrebbe essere simile a quella dell'Europa del dopoguerra, della generazione che oggi viene chiamata dei boomer. Ecco, il continente africano sta conoscendo un boom demografico incredibile. Pensiamo che oggi il continente africano, parlandone così come un insieme, ha un po' più di 1 miliardo di abitanti, il 47% ha meno di 18 anni e questa è forse la più grande generazione giovane che la storia abbia mai conosciuto. Ecco, per fare un'idea, oggi il 40% degli africani ha meno di 15 anni, in Europa siamo attorno al 15% di under 15, e quindi è un continente giovane con un tasso di natalità che è di circa 4,5-4,6 figli per coppia, mentre in Europa siamo sotto, in Italia anche abbondantemente sotto i 2 per coppia, che garantirebbero la crescita zero, cioè la continuità. Quindi siamo davanti a un problema demografico che cambierà la storia. Il filosofo Auguste Comte diceva che la demografia è il destino, e se lui ha ragione, sicuramente l'Africa sarà tra i grandi protagonisti della storia del prossimo futuro.
L'essere umano in quanto tale è venuto dall'Africa alle origini, e praticamente perché ci siano ancora esseri umani in Europa bisogna che questo accada di nuovo. Infatti sì, bisogna che la migrazione possa compiersi.
Esatto, d'altronde noi siamo tutti discendenti di migranti, l'Homo sapiens è arrivato dall'Africa, non fosse stato così saremmo Neanderthal, non so cosa cambierebbe oggi, ma di fatto siamo tutti discendenti da una migrazione. Di fatto non si tratta, nonostante gli allarmismi, le paure di cosiddetta sostituzione etnica, non si tratta di una novità. La storia dell'umanità è fatta di spostamenti, di inserimenti, di sovrapposizioni, di mescolamenti. Ce lo dimostra il fatto che oggi tutti noi siamo dal punto di vista genetico estremamente mescolati, proprio perché c'è sempre stato questo scambio, questa sovrapposizione. Forse andrebbe in maniera intelligente gestito questo movimento, e che sarebbe addirittura un arricchimento, mentre invece spesso, ecco, sappiamo che viene ostacolato. Ma di fatto è vero che i numeri poi contano. Noi abbiamo avuto, come tutta l'Europa, una fase di boom economico del dopoguerra, quando c'era una grande fiducia nel futuro. Oggi sono molte le cause per cui si ha meno fiducia nel futuro, e proprio per questo anche si mettono al mondo meno figli.
Il movimento di per sé è sempre positivo, ma poi può spegnersi, perché le statistiche dicono comunque che anche i migranti, quando arrivano, quando si stabiliscono, poi tendono ad adeguarsi al modello europeo, cioè a non fare figli. Quindi questa carica, questa vitalità, questa fiducia sembra spegnersi quando si arriva in Europa. È segno proprio che abbiamo consumato le nostre risorse di ottimismo.
Sicuramente questo è un dato importante. Ecco, d'altronde era già successo Non conosco bene, ma se anche in Svizzera, però quando c'era stato in Italia un esodo dalle montagne, dalla campagna alla città, c'è stata una diminuzione anche del numero di figli. Mia nonna aveva 8 figli, viene dalla vallata della provincia di Cuneo, ecco, quindi no, ma questo è sicuramente un dato. Poi c'è anche forse un dato economico, ecco, mentre in una situazione, parliamo ancora dell'Africa, rurale, di campagna, più figli sono anche più manodopera e comunque i costi sono minori. Beh, in una città i metri quadri di un'abitazione costano, l'abbigliamento costa, il nutrire costa, e quindi anche questo influisce. E di sicuro, ecco, si cambiano pian piano le abitudini. D'altronde anche la storia ce lo insegna. Quelle che in Italia vengono chiamate invasioni barbariche, per esempio i tedeschi chiamano Volkswanderung, cioè movimenti di popolazioni, ma questi tra virgolette barbari, quando poi arrivavano nell'antica Roma, si romanizzavano sia nel modo di vestire, di comportarsi, di parlare, quindi ci si adegua poi, anche se in qualche modo poi c'è un'interazione, quindi un cambiamento da tutte e due le parti.
È vero che sono fenomeni che si sono visti da sempre, però forse è nuovo il fatto di un continente di giovani che si sposti verso un continente di vecchi, anche dal punto di vista antropologico-culturale. Bisogna comunque precisare che l'Europa è un continente di vecchi anagraficamente, ma che propone comunque dei modelli giovanili. Insomma, questi
Sì.
vecchi non si sentono tali se non quando sono molto vecchi, ma si sentono ancora giovani a 60 e a 70 anni e hanno comunque un modo di vivere per lo più giovanile.
Sì, è curioso perché magari in passato la parola vecchio anziano suscitava anche un certo rispetto. Oggi guai a dire a qualcuno che è vecchio, sì. Anche perché da un lato l'allungamento della vita ha fatto sì che forse oggi sono siamo la prima generazione che a 60-65 anni fa ancora progetti. Già le generazioni prima, diciamo, anteguerra, ormai erano ammesso che fosse ancora vivo l'individuo, aveva poco da attendere. C'è anche un altro elemento che caratterizza, basta anche osservare per esempio gli spot pubblicitari, come si vede l'anziano che gioca a tennis, l'anziano che va in barca, che va in montagna, che la generazione nata dei boomer, per intenderci, nata del dopoguerra, è anche quella che detiene un certo gruzzolo economico rilevante, perché ha vissuto quei decenni, 60, 70, un po' 80, in cui c'è stata la maggior distribuzione di ricchezza, il lavoro fisso, e quindi ha anche potuto accumulare un certo gruzzolo che è molto più difficile oggi realizzare per le giovani generazioni.
E quindi facciamo un esercizio di futuro. Questo impasto di popolazioni, questo impasto fra giovani e vecchi, quale tipo di società andrà, delineando? Alla fine ci sarà comunque una trasmissione inevitabile di ricchezza da chi la detiene ora alla prossima generazione. Però la prossima generazione sarà minoritaria numericamente e avrà a che fare invece con un numero di, migranti, giovani. Che però poi si adegueranno in qualche modo agli usi e ai costumi europei, sto immaginando a ruota libera, eh.
Sì, beh, è difficile dire sempre cosa sarà il futuro, però allora di certo diciamo la generazione giovane adesso forse usufruisce ancora un po' dell'onda lunga del benessere, del boom economico occidentale, e questo nel confronto per esempio dei migranti in gran parte poi invece ha creato, diciamo, un divario di classe, per usare un linguaggio forse un po' passato, nel senso che oggi sempre di più i migranti che arrivano in Europa vanno a fare quei lavori che gli europei non vogliono più fare, quindi questa generazione giovane. Però è anche vero che comincia a esserci ci sarà una futura generazione sia dei figli dei migranti qui che studieranno e che si emanciperanno, e quindi questo ci sarà un travaso di esperienze dall'uno all'altro. D'altronde, già, io penso all'Italia, io sono nato e cresciuto a Torino, dove c'è stata una forte immigrazione dal sud Italia, però anche qui c'erano non pochi problemi, ma alla fine noi ci siamo un po' meridionalizzati e forse quelli del sud si sono un po' settentrionalizzati. È sempre stato così un processo di interazione che crea la società del futuro.
E in fondo il fatto che non ci sia niente di nuovo sotto il sole, per dirlo in senso
Esatto.
biblico, da un certo punto di vista può essere consolatorio, e da un altro punto di vista fa sì che bisogna cercare di, appunto, accettare le novità, il movimento, perché il movimento è sempre stato nella storia dell'essere umano la salvezza. E di movimento in movimento anche noi siamo arrivati alla fine di questa ultima chiacchierata della settimana. Grazie mille per essere stato con noi, Marco Aime.
Grazie a voi, mi mancherete la prossima settimana. Buon
Cercheremo di
weekend.
risentirci presto, allora. Buona giornata.
Buon a voi.
Rete 2.